Allora, il primo quesito è già pubblicato. Vi si chiede di mettere in ordine cronologico le date di morte, delle date di uccisione dei personaggi, delle persone che rappresentavano lo Stato che sono state citate nell'intervento del professore Lupo. La seconda domanda contiene moltissimi elementi che avete ascoltato nella relazione del professore Lupo, ma anche degli altri docenti relatori. Individuate la risposta che ritenete più completa. Questo è un quesito a risposta multipla. Vi si chiede di individuare le caratteristiche dell'andrangheta che sono state in maniera molto chiara ed esaustiva descritte nella relazione del professore Ciconte, e naturalmente ce ne sono alcune che non sono corrette, quindi individuate quelle che secondo voi sono corrette e le potete flaggare, le potete cliccare. Anche in questo quesito c'è una sola risposta corretta, mentre le altre non lo sono, dunque è abbastanza veloce. Potete rispondere in un minuto, è più che sufficiente. Qui le opzioni sono un po' di più e potete inserire quante opzioni ritenete opportune. Così come nel terzo quesito ci sono delle opzioni che corrispondono a delle pratiche che possono essere adeguate, altre che lo sono meno. Lasciamo a voi la possibilità di scegliere quale ritenete più idonea.
Durante il fascismo, epoca buia del nostro paese, vi furono azioni di contrasto alla società mafiosa, soprattutto grazie all'azione di Cesare Mori. Dico, ad oggi possiamo dire che la società mafiosa è stata uscindebolita da questo evento? E poi, cosa è cambiato da quel giorno ad oggi?
Quali sono i grandi poteri che rendono così forte l'organizzazione mafiosa? E soprattutto, a quali scopi economici oggi la mafia indirizza le sue attività?
Vorrei capire come è possibile distinguere l'antimafia buona da quella cattiva.
Le vorrei chiedere se, siccome abbiamo notato che è un buon metodo per combattere la mafia è la confisca dei beni, però la gestione di questi beni confiscati è dubbia e molto spesso in cattive mani. Qual è la soluzione a questo problema?
In un sistema di comunicazione che è chiaramente contrastato, com'è possibile sensibilizzare i giovani?
Sul fascismo abbiamo fatto, io personalmente, gruppo di studio e studiosi da me guidato, abbiamo fatto molti studi specialistici. Possiamo dire che la repressione fascista abbia indebolito la mafia, ma fino a un certo punto. Di lì a poco i mafiosi erano tutti fuori e già negli anni 30 ricominciavano a fare il loro malaffare. Dunque direi che la repressione che oggi ha subito la mafia, a partire soprattutto dagli anni 90, è molto, ma molto più consistente. Come distinguere l'antimafia da buona da quella cattiva? Beh, certo, non si può così direttamente, perché come ho spiegato l'antimafia è un fenomeno molto positivo nel tempo in cui si sviluppa, ovvero a cominciare dall'inizio degli anni 80 a finire all'inizio degli anni 90. Oggi dura quella grande spinta, però naturalmente ci sono una serie di convenienti che progressivamente vengono fuori e che attengono al fatto che non basta richiamarsi a quel valore, che ci vogliono sistemi efficaci, e quindi bisognerà vedere l'efficacia dei singoli sistemi. Ad esempio è stato citato la gestione dei beni confiscati. Io francamente vedo una grandissima difficoltà in questo settore, perché è vero che la confisca dei beni è il metodo più efficace per contrastare i patrimoni mafiosi, però è anche vero che se l'impresa nelle nostre regioni è così collusa e corrotta, per gestire un'impresa ci vorranno degli altri imprenditori e trovarne di buoni non è facile, e inoltre un patrimonio reso disponibile così facilmente a persone che non sono imprenditori, magistrati, tecnici, crea una specie di situazione da socialismo reale, per cui facilmente questi beni finiscono male, cioè vanno in rovina queste imprese, e facilmente c'è chi se ne approfitta. Dunque, ci vorranno delle leggi che siano contemporaneamente rigide ed efficaci. Non è facile. Rigide moralmente ed efficaci praticamente, economicamente. Questo, francamente, non è facile. Come si fa a distinguere l'antimafia buona da quella cattiva? Beh, intanto diffidando di chi troppo insiste sul tasto retorico. Francamente, io sono il buono e tutti gli altri sono cattivi. Qualsiasi critica mi venga fatta è diffidare molto dei magistrati che si circondano di folle plaudenti. La folla plaudente non è il luogo del magistrato. Diffidare dei politici che dicono di aver sconfitto la mafia, mentre invece tutti i loro avversari la favoriscono. Diffidare di questo stile troppo asseverativo. Il mondo è bianco, il mondo si divide in bianco e nero. Ecco. E trovare delle soluzioni specifiche ai problemi specifici. Come si sensibilizzano i giovani? Quello che stiamo qua facendo è un tentativo di sensibilizzare i giovani. Poi, secondo me, il vero modo di sensibilizzare i giovani è di farne dei buoni cittadini. Manifestazioni di questo genere sono soltanto la ciliegina sulla torta. Ma la torta ci deve essere. La torta è una buona formazione e un'idea solida di cittadinanza. Voi siete cittadini in erba e vi dovete fare delle idee e delle pratiche su come fare pesare questa vostra qualifica. Spesso la chiacchiera antimafia non rafforza questo, ma l'antimafia deve essere un pezzo, non neanche il maggiore, di questa vostra forte idea di cittadinanza. Se l'acquisite avremmo fatto un buon lavoro, se non l'acquisite la colpa sarà nostra e non vostra.
No, io vorrei riprendere un'affermazione del professore Lupo per quanto riguarda i beni confiscati, perché secondo me questa è una partita più grossa che c'è sul piano concreto, e c'è una contraddizione da parte dello Stato, perché se è vero, e io concordo assolutamente sul fatto che dopo il 92-94 c'è stata una repressione molto forte da parte dello Stato, che è non paragonabile con altre epoche storiche del nostro Paese. È altrettanto vero che questa attività poi non ha avuto una conseguenza sul piano dei beni confiscati. Questa è la questione vera. Perché? Perché è importante il bene confiscato? Per un valore simbolico, come sappiamo tutti, perché se quella villa che prima apparteneva a un mafioso finisce nelle mani dello Stato e quindi dei cittadini, è un bene anche dal punto di vista simbolico, ma anche un fatto concreto. Questo però è avvenuto molto raramente, quindi il problema vero è di dare una certezza su questa questione dei beni confiscati, ma c'è sempre stato. Il problema sui beni confiscati non nasce oggi, parliamoci chiaro, prima di arrivare a questa questione dell'agenzia dei beni confiscati, altri tentativi sono stati fatti. Voi sapete dove è la sede nazionale dei beni confiscati? Lo sapete dov'è? A Reggio Calabria. Ma sapete perché a Reggio Calabria non è a Palermo? Non perché l'andrangheta era più forte, perché se ci fosse stata questa idea, tutto sommato, alla fine, no. Semplicemente perché quell'anno si votava per la regione Calabria, la destra avrebbe vinto sicuramente, senza bisogno neanche che ci fosse questa proposta, e il governo di destra decise di fare questa cosa qua, di mettere l'agenzia dei beni confiscati a Reggio Calabria. Io sono calabrese, ma quell'idea a me non mi ha mai convinto, tant'è vero che un po' scherzando, un po' sfottendo, all'epoca c'era Caruso, come dicevo, ma se il dottor Caruso vuole andare a Palermo, insomma Palermo no, è una città, è una bella realtà per quanto riguarda i beni confiscati, come fa da Reggio Calabria ad andare a Palermo? Ci sono parecchie soluzioni. Può andare in treno, glielo sconsiglio, può andare in macchina, peggio. Potrebbe fare come Grillo, che l'attraversa a nuoto. Non lo so, l'età non mi pare che sia quella più giusta. Dice, ma c'è l'aereo? Certo che c'è l'aereo. Va a Reggio Calabria e chiede un volo per Palermo. Non c'è. Non c'è. Quindi, per andare in aereo da Reggio Calabria a Palermo, devi fare Reggio Calabria, Roma, Roma, Palermo. Può funzionare una sede nazionale a Reggio Calabria in queste condizioni? Certo che non può funzionare in queste condizioni. Poi i ministeri, la sede decisionale non è né Reggio Calabria né Palermo, è Roma. Perché la sposta da Roma? Vi ho raccontato questo episodio per dirvi come c'è stata questa contraddizione dello Stato, che non ha voluto sui beni confiscati, che è uno dei punti nevralgici del contrasto alle mafie, una risposta e una soluzione positiva. Io credo che prima o poi questo problema andrà affrontato. C'è in discussione una legge, spero che si arriveranno a risolvere questi problemi, perché diversamente è un problema serio. L'ultima questione, c'è stata una domanda sugli scopi economici. Gli scopi economici sono quelli di sempre. I mafiosi vogliono fare i soldi saltando tutte le regole, tutti i tempi necessari per fare i soldi a livello normale. Quindi è chiaro che cercano di fare tutte le attività legali e illegali, legali utilizzando i metodi illegali e illegali per fare i soldi. Gli scopi sono questi. Dove vanno? Dovunque è possibile arrivare a fare i soldi. D'accordo? Una volta qualcuno poteva pensare mai che la mafia si interessasse di rifiuti? Si è interessata di rifiuti. Non solo a Napoli come la Camorra, ma si è interessata di rifiuti anche al nord. O tante altre attività che una volta per un mafioso, quelli che venivano chiamati gli uomini d'onore, erano disdicevoli. Poi in realtà le hanno fatte. Hanno fatto sequestri di persone, hanno fatto la droga, sia l'eroina, sia la cocaina. Hanno fatto di tutti, perdendo l'onore, se mai l'hanno avuto, e però raggiungendo il loro scopo per alcuni di loro, che era quello di fare i soldi. Punto e a capo. Questo è lo scopo, uno degli scopi della mafia.
Allora, il liceo scientifico di Vittoria, quanto ha agito la scelta della rappresentanza diretta sullo scandalo mafia capitale? In che modo gli apparati che formano l'antimafia agiscono sul territorio nazionale? E quali azioni compiono i ROS, l'antiracket e la magistratura? Questa è una domanda del liceo Mazzini. Poi c'è un'altra domanda: perché lo Stato non ha operato in maniera più incisiva attraverso il potere giudiziario in Calabria? La scuola che pone questa domanda è l'ITET Fermi di Barcellona. Ancora dal liceo scientifico Vittoria: perché non si attuano sufficienti controlli sulla costruzione di strade e ponti che oggi in Sicilia sono molto degradati a causa dell'intromissione della mafia nello Stato? Questo è il liceo Taurianova, chiede: c'è qualche organizzazione che esprime in Italia e all'estero un potere superiore a quello della criminalità organizzata, o per meglio dire la mafia, 'ndrangheta, camorra? Nuovamente il liceo scientifico Vittoria, che è molto prolifico di domande. Qual è il rapporto che si è instaurato tra mafia e politica, se non ha più alcuna funzione il politico che rappresenta il mafioso nella nuova gestione di rappresentanza diretta nei consigli comunali? Dall'istituto Fermi arriva un'altra domanda su quali provvedimenti sono stati presi o sono in corso decisionale per evitare che in altre regioni si sviluppi un fenomeno mafioso come quello calabrese. L'istituto Morano, scusate, nel napoletano, chiede perché lo Stato non è mai intervenuto contro queste tre organizzazioni mafiose. L'Istituto Garibaldi di Marsala chiede quali provvedimenti efficaci è possibile adottare oggi contro l'andrangheta. L'Istituto Leonardo da Vinci chiede come sanzionare adeguatamente chi gestisce i beni confiscati in maniera scorretta. Il liceo Cavalieri, che è del Piemonte, chiede qual è il grado di infiltrazione dell'Ndrangheta nel tessuto economico e politico del Piemonte. Mentre l'Istituto ITC di Marsala, che è il Garibaldi, chiede se è possibile realizzare una sinergia tra il movimento antimafia italiano e quello di altri paesi infettati dal morbo mafioso. Ancora il liceo scientifico Vittoria chiede... chiede: noi meridionali abbiamo problemi riguardo la rete stradale, ma tutti restano ancora indifferenti a questo problema che crea disagi per raggiungere le sedi universitarie perché c'è poca attenzione agli appalti stradali meridionali. Parlano di ponti che crollano, strade che si spaccano, ma che tutto questo resta inosservato. Dall'ITIS di Gela arriva una domanda: la mafia gestisce diversi settori della nostra società. Quale intervento risolutivo occorrerebbe per far sì che la legalità trionfi?
Mi pare che ci siano sostanzialmente tre questioni che vengono poste dalle domande dei nostri amici che ci seguono in videoconferenza. La prima questione è come agiscono gli apparati investigativi. Quali strumenti hanno? Io aggiungerei anche quali sono i problemi e le criticità, insomma, ne parlava anche Lupo all'inizio, si sono evidenziate nel corso della loro azione. La seconda questione mi pare riguardi più diciamo il rapporto tra economia e mafia. Molti hanno fatto domande sulle strade e sulle imprese. Che c'entrano le domande sulle strade e sulle imprese con questo nostro incontro di oggi? Io credo che c'entrino molto, perché in realtà sono domande che puntano a mettere in evidenza il rapporto che c'è tra impresa legale e impresa illegale, tra attività economica e poteri istituzionali, perché quando si parla di sistema viario si parla di appalti, si parla di sistema di affidamento degli appalti, si parla cioè di uno dei campi in cui più si è esercitato il potere di influenza delle mafie. Terzo ordine di questioni, forse più riferito, diciamo, alla vicenda calabrese, riguarda alcune domande che arrivano anche da istituti superiori della Calabria e riguardano più la struttura e il modo in cui la 'Ndrangheta agisce, il rapporto tra la mafia e, come dire, tra la 'Ndrangheta e il sistema economico-sociale della Calabria. La prima domanda, anche da Calpiemonte arriva, ma non a caso, perché una delle regioni in cui c'è stata questa influenza e questa presenza invasiva della 'Ndrangheta è proprio il Piemonte. La prima domanda, quella su cui abbiamo ragionato un attimo, io la tradurrei in questo modo: un sistema, ed è la questione che pongo entrambi i relatori, so che la forzo un poco, insomma, no? Un sistema istituzionale che tende a personalizzare la leadership, che tende sempre più ad affidare poteri a uno, l'elezione diretta del sindaco, il ruolo che sta assumendo via via la presenza del Consiglio e così via. È un sistema istituzionale in assenza di rigide regole e di rigidi equilibri di controlli che rende più facile l'ingresso delle mafie, oppure no? Ecco, e so che sto forzando un po' la domanda, ma credo che l'idea centrale fosse proprio di capire se alcune, diciamo, tendenze del sistema istituzionale alla personalizzazione della leadership hanno un influsso anche sulle questioni che più direttamente riguardano il rapporto tra criminalità, economia e istituzioni.
Io credo che la verticalizzazione che ci sta avendo nella politica italiana, cioè eleggiamo direttamente il sindaco, il presidente della regione, che in modo stupido viene chiamato governatore. No, è presidente della regione, che è una cosa completamente diversa. Il presidente del Consiglio porta, secondo me, con la crisi dei partiti che c'è, con la crisi della rappresentanza, ad un aumento dell'astensione dal voto. Effetti sulla presenza delle mafie nel rapporto con la politica io non riesco a vederli, non mi pare che ci sia da questo punto di vista. Semmai il problema della politica è diverso rispetto al passato. Mi spiego meglio. Fino fino alle stragi, per intenderci, fino al cambio della situazione politica tra Mani Pulite e stragi, in Italia funzionavano i partiti. Il sistema dei partiti nato con la Costituzione italiana, con la resistenza che abbiamo avuto al fascismo, eccetera, ha prodotto una democrazia che si è fondata sui partiti. Alcuni erano partiti di massa, altri di meno, ma comunque partiti, organizzazioni e organismi democratici con una grande partecipazione di massa. Quando una volta ci si candidava in quelle liste, era possibile per molti di quei partiti, di quei candidati, avere alle spalle un partito che lo sosteneva. Poi bisognava prendere le preferenze, ma almeno una base, un sostegno di partito tu ce l'avevi. Oggi la mia impressione è che con i partiti che abbiamo, che conosciamo oggi, quelli attuali, questo sostegno dei partiti non c'è. E questo spinge i singoli candidati, ancora di più rispetto al passato, ancora di più di prima, a cercare la scorciatoia del voto di preferenza con un rapporto con la mafia. In modo particolare parlo dell''Ndrangheta, non perché il voto mafioso nel rapporto con la politica non ci sia in Sicilia, ma perché quello dell''Ndrangheta va al di là e supera le questioni della Calabria, ripeto, per andare nelle regioni del centro-nord. Se ci siamo stancati possiamo pure chiudere qui, però vi pregherei di, come dire, di non disturbare gli altri che invece stanno ascoltando in modo silenzioso. Stavo dicendo, quando voi pensate che in tutte le regioni del centro e del nord abbiamo delle indagini che riguardano uomini politici inquisiti per aver avuto i rapporti con l''Ndrangheta, oppure anche non inquisiti, che è certo che hanno avuto i voti dell''Ndrangheta. Io l'unica spiegazione che mi sono dato è esattamente questa, è nella crisi della politica e nella crisi della rappresentanza, perché quello che è cambiato è il fatto che, mentre una volta era l''Ndrangheta o la mafia che offriva i voti, adesso noi assistiamo molto più spesso di quanto non sia avvenuto nel passato che siano gli stessi uomini politici a chiedere i voti dell''Ndrangheta per essere eletti. Questo avviene anche, la domanda sul Piemonte era significativa, in una regione come il Piemonte, dove c'è una presenza mafiosa, 'ndranghetista, che è molto diversa da quella che si esprime in Calabria. Non a caso viene usata una parola, 'ndrangheta silente, mafia silente, perché non spara, non ammazza, ma ha una capacità di intimidazione con il metodo mafioso, una capacità di controllo di alcune realtà, comprese quelle del voto. L'altra questione, strade, imprese, come mai questo avviene questo fatto? Avviene perché molto spesso una parte degli imprenditori, una parte sempre più rilevante, ha pensato che avere rapporti con uomini mafiosi sui cantieri sia un modo per guadagnare di più e per tenere sotto controllo, in questo caso il controllo funziona, la manodopera, perché è evidente che laddove ci sono uomini di 'ndrangheta o di mafia sui cantieri difficilmente ci saranno rivendicazioni salariali, difficilmente il sindacato ci sarà, c'è la 'ndrangheta che fa questi servizi che mi serve il sindacato, anzi il sindacato è un ostacolo, è una cosa in più. In tutti questi anni questo rapporto c'è stato, questo ha comportato alcune cose, il ritardo nei lavori, notevolissimo ritardo nei lavori, un impoverimento della qualità dei prodotti, non a caso si è parlato di cemento impoverito perché era un modo per guadagnare i soldi che tu dovevi dare a queste organizzazioni, e un rapporto col mondo della politica che necessariamente affidava appalti e quindi consentiva a questa organizzazione di andare avanti. Sugli apparati dello Stato, io credo che gli apparati dello Stato oggi sono nelle condizioni di poter affrontare le questioni delle mafie, lo si vede quando si mettono a lavorare, quando si fanno delle indagini serie. Io l'ho visto in Calabria quando c'era il procuratore della Repubblica Pignatone, che ha avuto la capacità, insieme e coordinandosi con la Procura di Milano, di scoprire una novità che si era introdotta nella 'ndrangheta calabrese, cioè una 'ndrangheta unitaria che superava come dire, le rigidità del passato e che aveva forme di coordinamento e di centralizzazione prima sconosciuto, quindi una valicava i confini del passato. I problemi degli apparati dello Stato, oggi come oggi, secondo me, sono due essenzialmente. Sono pochi gli uomini e sono mal pagati. Io credo che noi dobbiamo pretendere, per questi apparati dello Stato, che poi fanno un'attività importante di prevenzione e di repressione del fenomeno mafioso, un adeguato riconoscimento al loro lavoro, perché diversamente poi non ce la fa. C'è stata una domanda che è stata fatta, che credo che sia importante trovare una risposta. Se è possibile una cooperazione tra l'Italia e gli stati stranieri su questo problema, guardate, è difficile. È stato tentato, a volte ci siamo riusciti, nella cooperazione giudiziaria, ma per il resto no. Per una ragione molto semplice, perché in molte legislazioni straniere il reato di associazione mafiosa non esiste nella loro legislazione. A volte neanche quello del reato il reato associativo, figurate quello mafioso. E non è possibile per loro neanche, quello che facciamo noi in Italia, confiscare e ridare i beni alla società. Lì confiscono e vendono all'istante a chiunque. Una cosa del genere in Italia diventa molto più complicato. Quindi c'è un problema ancora da fare a livello internazionale per fare in modo che questa cooperazione tra Italia e gli altri stati che hanno questo fenomeno, anche se non lo vogliono riconoscere, si è parlato prima di Duisburg, non è che l'andrangheta si è manifestata in Germania solo con Duisburg, c'era prima, c'erano le attività economiche tedesche da molti decenni, solo che i tedeschi questa cosa qui non l'avevano voluta vedere. E dopo Duisburg, tranne qualche fatto successivo immediatamente agli episodi che sono stati ricordati, poi la cosa si è lentamente ritornata, è ritornata lentamente alla normalità. Io credo che queste cose vanno dette per fare comprendere come c'è una difficoltà e c'è una battaglia da fare con questi stati, perché si superano questi ostacoli che impediscono poi di colpire fino in fondo alcune attività, perché se tu sposti le attività dalla Calabria li porti all'estero e lì i capitali viaggiano tranquillamente e si muovono senza essere confiscati, capite bene che, come dire, da una parte colpisce la 'ndrangheta, dall'altra parte invece la favorisce.
Voglio dire che quando sono stati introdotti questi sistemi in Italia la tesi era che li contrastavano, e come, perché si riteneva che mentre in un consiglio comunale dove confluivano tanti interessi, gli interessi mafiosi avessero la possibilità di farsi sentire anche attraverso un gruppo limitato di consiglieri, che poi avrebbero però fatto quello a tempo pieno, cioè di sostenere gli interessi mafiosi, e quindi invece un'elezione diretta, un'amministrazione che rendesse direttamente conto ai cittadini, avrebbe tenuto conto dell'interesse generale molto più che di interessi specifici. Nel momento in cui il sistema fu introdotto sembrò una cosa ragionevole, ed effettivamente io penso era una cosa ragionevole, tant'è che ne seguirono stagioni riformatrici e amministrazioni locali. Io penso che, e comunque è vero anche che molti movimenti antimafia in molti paesi del Mezzogiorno hanno espresso sindacature, cosa che non sarebbe successo col vecchio sistema. Detto questo, riconosciuto questo, la mia posizione concettuale, mentale, teorica è diversa. Io penso che i sistemi di gestione personalistica che in tempo breve funzionano alla lunga invece indeboliscono le energie collettive perché ci deresponsabilizzano. Ecco, c'è qualcuno che ci pensa per noi. Spesso è il castigamatti, spesso è il sindaco sceriffo, il sindaco magistrato, un'altra figura, così come a livello nazionale l'autority anticorruzione, il magistrato cantone che non so che cosa dovrebbe fare, quali miracoli dovrebbe compiere. Cioè, attenzione, tutte persone degne, tentativi fatti con le migliori intenzioni, però, come dire, alla lunga funzionano a breve periodo, alla lunga ci vogliono energie collettive. E quindi da questo punto di vista io temo che questi rimedi alla lunga si rivelino peggiori del male.
La personalizzazione della politica accompagnata all'indebolimento, come qui è stato sottolineato da Cinconte e da Lupo, dai cosiddetti corpi intermedi, a cominciare dai partiti, apre un rischio, ma non è il sistema dell'elezione diretta in sé, perché è un rapporto di democrazia diretta, che però se non è supportato ne dà un sistema di controllo, ne dà un sistema di partecipazione popolare, che non avviene attraverso Facebook o attraverso Twitter, giusto? Badate, indebolisce la democrazia.